Ascoltatrici e ascoltatori di Cult, buongiorno e bentornate, bentornati all'ascolto del quotidiano culturale di Radio Popolare. Scusateci, abbiamo avuto un'incertezza di ordine tecnico, insomma avete sentito due volte la nostra sigla e una pubblicità un po' ritardata. Ce ne scusiamo e riprendiamo invece la puntata di quest'oggi, l'ultima della settimana, ricordandovi come sempre il numero a cui ci potete scrivere: 331-62-14013. Con Telegram, con WhatsApp, se volete con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail durante la puntata, mentre in altri momenti per suggerimenti, commenti, richieste di informazioni, cult@radiopopolare.it o ancora la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di quest'oggi, che come sempre prevedono in chiusura di puntata l'arrivo di Antonio Serra per la rubrica di fumetti. Faremo un breve collegamento con Barbara Sorrentini per il Bergamo Film Meeting, mentre parleremo di uno spettacolo in tournée, Le ragazze salveranno il mondo, che è dedicato al rapporto appunto fra giovani attiviste, e non solo giovani, insomma attiviste, ambiente e tutela del contesto in cui tutti quanti viviamo. È uno spettacolo del Teatro dell'Orsa, mentre Tiziana Ricci Farbeve mi raggiungerà per una panoramica di alcune mostre recenti che hanno aperto recentemente. Le illustreremo in una specie di appunto catalogo che sarà insomma concentrato su alcuni degli appuntamenti più interessanti di questi giorni. Ma sono molto contenta di dare il bentornato ad Andrea Carlo Cappi, perché insomma scoccano o stanno scoccando i 50 anni di Profondo Rosso, il celebre film, un'antologia curata da lui ma con spunti di autori vari, celebra questo anniversario, insomma, e affronta tanti dei temi che sono connessi a quel titolo così importante. Andrea Carlo Cappi ha pazientato per tutto il sommario, lo ringrazio già per questo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a te, a tutte e a tutti. È un piacere essere qui a terrorizzare il pubblico di Cult.
Insomma, ogni tanto a noi piace essere terrorizzati. Insomma, Profondo Rosso, diciamo che ormai è un monumento nazionale. Compie 50 anni, un po' come Radio Popolare, peraltro non ci avevo pensato, e quindi diciamo che è importante. L'antologia, com'è strutturata?
L'antologia è estremamente particolare. Nasce da un'idea di Mario Gazzola, il co-curatore, che come tutti gli appassionati che hanno visto più volte Profondo Rosso ha fatto caso a un dettaglio. In Profondo Rosso uno degli indizi arriva da un libro di non fiction di storie misteriose scritto da un personaggio del film che si chiama Amanda Righetti, l'attrice Giuliana Calandra, che viene brutalmente uccisa nel corso della vicenda. Nel film vediamo in svariate scene il libro in mano al protagonista David Hemmings, che ne ricava alcuni indizi. In uno dei fotogrammi si vede addirittura l'indice del libro con una decina di capitoli che raccontano storie diverse, presumibilmente storie vere di fantasmi ricostruite dall'autrice. Quindi Mario Gazzola, che è un esperto fabbricante di pseudo-biblion, mi disse un poco più di un anno fa: e se noi raccogliessimo un manipolo di autrici e autori e scrivessimo questo libro che sembra esistere nel film ma in realtà è completamente di fantasia, se scrivessimo i 10 capitoli, così ci siamo messi a raccogliere autori e autrici specializzati in mystery, thriller e horror, cito Claudia Salvatori, Giada Trebeschi, Paolo Di Orazio, Claudio Bovino e soprattutto Luigi Cozzi, braccio destro di Dario Argento in parecchi film e serie televisive, che è anche editore con il marchio Profondo Rosso. Quindi in pratica tutto era scritto tranne un dettaglio. Nel lavorare sulla biografia fittizia della protagonista autrice Amanda Righetti abbiamo scoperto un sacco di cose sulla sua vita, anche il fatto che lei stava preparando una nuova edizione di questo libro che si intitola Fantasmi di oggi e leggende nere dell'età moderna, una nuova edizione in cui c'erano ulteriori rivelazioni sul caso che riguarda Profondo Rosso, ma anche sue indagini su misteri, gli stessi misteri che aveva affrontato nel primo libro, che però nel tempo avevano avuto sviluppi. Quindi abbiamo in pratica ora 11 storie del mistero più la storia della stessa Amanda Righetti, che viene coinvolta spesso come indagatrice dell'incubo all'interno di alcune di queste storie. Quindi in realtà sono 11 racconti apparentemente, ma è un romanzo costruito su 12 storie in cui Amanda Righetti diventa anche a tratti il personaggio principale. Quindi abbiamo vissuto per un anno questo libro anche con la complicità di Roberta Guardascione, che è entrata arruolata come illustratrice, ma in realtà è diventata una delle anime del progetto e anche autrice di uno dei racconti. Il suo contributo visivo sono le opere di una pittrice maledetta, il cui nome curiosamente è Regina Calamai, che ha a che fare con alcune di queste vicende e porta con sé una maledizione legata proprio alle sue opere qui raffigurate.
Insomma
è un'opera che
vi siete veramente divertiti tutti quanti moltissimo, perché leggevo che il ciclo, no, di pitture nere a cui facevi adesso riferimento svela dettagli segreti in anamorfosi, cioè bisogna capovolgere il libro per comprenderli, insomma c'è un sacco di cose da fare, insomma, a parte leggerlo.
Sì, è un libro che ha coinvolto tutti i 10 autori nei loro diversi ruoli e poi diventa quasi interattivo con il pubblico, perché la parte divertente sarà scoprire quali indizi legano tutte le storie tra loro, ma anche al film Profondo Rosso e a tutto l'universo cinematografico di Dario Argento. Si riconosceranno elementi che vengono da Suspiria, da Inferno,
ecco,
e altri celebri film.
Non abbiamo detto il titolo.
Il titolo è, noi lo chiamiamo amichevolmente Fantasmi di oggi, perché il titolo completo è appunto Fantasmi di oggi e leggende nere dell'età moderna, di Amanda Righetti, ecco, che di fatto è l'autrice, dall'aldilà ha mosso tutto quello che stavamo facendo noi, a cura di Mario Gazzola e Andrea Carlo Cappi, con le pitture nere realizzate in realtà da Roberta Guardascione, edito da Profondo Rosso con la complicità di Luigi Cozzi, che appunto è autore dell'11° capitolo che non c'era nel libro originale.
insomma, è dell'omaggio a Daria Nicolodi, come si diceva.
Esatto.
Allora, Andrea Carla Cappi, come sempre, null'altro da aggiungere se non che il libro sarà sul sito dell'editore, quindi l'editore...
Sì, fra una decina di giorni, presumo, e poi, dopo questa anteprima da Profondo Rosso Store, Profondo Rosso Edizioni, andrà in distribuzione pressappoco nello stesso periodo in cui i Goblin, i celebri autori e interpreti della colonna sonora di Profondo Rosso, saranno in tour a fare una serie di concerti in cui eseguiranno dal vivo la colonna sonora di Profondo Rosso sulle immagini del film. Quindi grandi celebrazioni per... il cult del cinema thriller italiano.
Il cult nel cult. Io ho qui, guarda un po', sul mio, come dire, sul mio turbo player, sul mio ormai sistema di messa in onda digitale, l'arpeggio dei Goblin, che sono i bellissimi titoli finali, perché tutti fanno sempre sentire, come dire,
il main
theme, e invece io faccio sentire l'end title, che è altrettanto bello, perché fu anche un evento musicale la colonna sonora, e tornerà ad esserlo da quello che tu mi racconti. Quindi grazie Andrea Carlo Cappi, allora, a risentirci.
A presto.
A presto. E sui titoli di coda di Profondo Rosso, che compie 50 anni, dei Goblin, ma sentite che belli, che bella questa musica, insomma, non a caso è stata portata in tutto il mondo dal vivo dai Goblin, che ripeto, come Andrea Carlo Cappi, autore, coautore, co-curatore anzi dell'antologia dedicata ai 50 anni di Profondo Rosso, Fantasmi di Oggi, ricordava che tornerà dal vivo in un tour che i Goblin faranno proprio in occasione di questo anniversario. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci. Beh, te lo ricordi Profondo Rosso, Tiziana?
Che paura!
Beh, quello è un po' il senso. Paura, però anche appunto un monumento del cinema,
certo,
dell'orrore, con tante cose che hanno addirittura anticipato tanti film successivi di grandi maestri e così via, che si sono ispirati a Dario Argento. E nell'antologia c'è, dato che appunto domani è l'8 marzo, c'è ci sono vari omaggi alle donne, non solo alle vittime, cioè Daria Nicolodi ha un saggio tutto dedicato a lei, e poi appunto si diceva di queste pitture nere che sono state realizzate da una bravissima autrice e che per capire che cosa nascondono devi capovolgere il libro. Ecco. Divertente.
Brivido!
Sì. Allora, smettiamo di tremare, ma ci dedichiamo invece a mostre, sì. Una specie di panorama che tu volevi fare oggi, giusto?
Sì, perché succedono tante cose da brivido. Allora, sono appena rientrata da Roma, dove da oggi è aperta al pubblico la mostra Caravaggio 2025. Ed è un evento, è un evento perché sono 24 capolavori straordinari davanti ai quali ci si emoziona, perché davvero ci sono opere meravigliose, alcune delle quali non vedevamo da un sacco di tempo. Per esempio Lecce Homo viene dalla Spagna, è stato riscoperto e attribuito recentemente nel 2021. Poi ci sono i bari, i musici, la Santa Caterina d'Alessandria, cioè sono opere che non si vedevano da tanto tempo. Versioni di San Giovanni Battista, Giuditta Oloferne, Narciso, e mi fermo qui, insomma sono 24 opere incredibili. La mostra è stata pensata da Maria Cristina Terzaghi, Thomas Clement Solomon e Francesca Cappelletti, che adesso sentiremo, in occasione proprio del Giubileo 2025, ed è ospitata a Palazzo Barberini, che già la cornice, Palazzo Barberini e i giardini sono una meraviglia. Sentiamo Francesca Cappelletti che ci parla delle opere in mostra.
Allora, le novità sull'interpretazione di Caravaggio sono continue, perché è un artista che non ci lascia tranquilli, è un artista che ci pone sempre nuove domande, le domande cambiano credo quasi con l'epoca, no? Adesso è diverso quello che noi chiediamo ai dipinti di Caravaggio, ci siamo molto impegnati per esempio a capire la cronologia, cercare di illuminare anche delle zone oscure della sua vita, perché nonostante la ricerca documentaria ci sono tante cose che noi non sappiamo di Caravaggio, no? Per esempio non sappiamo niente della sua, appunto, del suo passaggio da Milano a Roma, se nel frattempo abbia fatto degli altri viaggi, e ci sono addirittura delle ipotesi che lo vedono come soldato lontano dall'Italia, proprio perché non si ha nessuna notizia di lui e soprattutto non si conoscono dipinti antecedenti al Bacchino Malato e al Mondafrutto, quindi queste prime opere che fra l'altro i biografi citano, per cui sono certamente opere realizzate da lui insieme ad altri soggetti, come il ragazzo morso dal ramarro, come questi vasetti di fiori di cui parlano anche alcuni degli altri biografi.
Un grande evento questo, ci sono delle opere che forse o non erano mai arrivate o non arrivavano da tanto, anche dagli Stati Uniti.
Sì, ma soprattutto è la possibilità di vederle insieme, e quindi ci sono certamente prestiti eccezionali, e abbiamo i bari di Fort Worth che fra l'altro tornano a Palazzo Barberini, perché facevano parte delle collezioni di Antonio Barberini dopo essere stati in quella del cardinale Francesco Maria del Monte, dalla cui raccolta appunto vengono comprate e entrano a Palazzo Barberini intorno al 1628. Quindi si tratta a volte dei ritorni a casa, non soltanto di ritorni a Roma, ma proprio all'interno di Palazzo Barberini. E poi Lecce Homo è la prima volta che abbiamo la possibilità di vedere questo dipinto in Italia, è un dipinto riscoperto a Madrid qualche anno fa e che è stato già pubblicato, ma per la prima volta lo vediamo qui e lo vediamo in un contesto che ci dice molto anche sulla sua possibile collocazione. Azione, no? Intorno a degli altri capolavori, la flagellazione di Napoli che ci è stata prestata da Capodimonte, il Davide con la testa di Golia della Galleria Borghese, e poi ne ho già parlato stamattina, ma un capolavoro straordinario e un prestito eccezionale che è quello della Cena di Emmaus e della Pinacoteca di Brera. Questo è un quadro che fu eseguito probabilmente nel 1600 1606, subito dopo la fuga, quindi nei feudi dei Colonna fra Pagliano e Zagarolo, e quindi poco prima dell'arrivo a Napoli. E questa parete ci dà veramente questo contesto degli anni fra 1604 e 1605, quindi la fine del soggiorno romano, con questo meraviglioso San Giovanni Battista appartenuto ad Ottavio Costa, che viene da Kansas City, che guarda la Cena in Emmaus di Brera, quadro che, ci dicono le fonti, quando arrivò a Roma lo vendette il Costa, quindi chissà, sono stati già vicini in passato forse.
Allora, questo il Caravaggio a Palazzo Barberini fino al 6 di luglio è una mostra stupenda, non dico altro. Se non riuscite ad andare a Roma, vi potete consolare con una mostra bella aperta da oggi a Palazzo Reale di Milano, intitolata da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli, e si tratta delle opere contemporanee della collezione Giuseppe Iannacone, che colleziona da tanto tempo con una grande sensibilità. Infatti tra gli artisti in mostra, Adrian Paci, Marinella Senatore, Paola Pivi, Andrò Vequa, e poi Nan Goldin, Marcello Maloberti, vabbè, adesso non ve li posso elencare tutti perché sono tanti, sono 140 opere, 80 artisti che indagano le tematiche del corpo, dell'identità di genere, del multiculturalismo, eccetera. Daniele Fenaroli è il curatore.
Sono tutte ad indagare quello che sta accadendo nel paese in questo momento, nel paese, nei paesi, sì. Perché se è vero che la raccolta storica guarda all'Italia, è altrettanto vero che la raccolta contemporanea guarda a tutto il mondo.
Ma infatti mi sono accorta che ogni stanza è un po' tematica, no?
Sì.
Per esempio c'è una stanza dedicata tutta alla negritudine.
Certo.
Oppure alla questione femminile.
Esatto, c'è da considerare che è stato veramente complicato inserirsi in 11 sale, da un lato perché l'avvocato
voleva... Quello è stato un impegno tuo, immagino.
Un impegno mio e ovviamente anche del nostro consulente scientifico Vincenzo De Bellis, che ha lavorato insomma notte e giorno insieme a me, ma era chiaro che dividere questa collezione in sezioni era di per sé una complicazione, perché sono tutte opere legate a dei temi, dei macroscopici temi che regolano la contemporaneità, come dicevi tu, la questione del femminile, la questione dell'identità, il fatto che la cultura occidentale non sia l'unica cultura di riferimento, come è stato per esempio e non solo nella storia dell'arte fino al secolo scorso. E, la divisione è sì da un punto di vista tematico, ma soprattutto anche da un punto di vista non meramente estetico, ma di comunanza di intenti. Per esempio nella penultima sala siamo all'interno di quella che è una sala legata all'attivismo, quindi a una componente, diciamo così, politica, pur nonostante ovviamente questa collezione non abbia alcuno sfondo politico. È logico che molti artisti, come quelli che ci troviamo adesso al nostro fianco, vivono la loro vita in condizioni totalmente diverse dalle nostre, quindi esprimono attraverso le loro
infatti,
voci, il loro dissenso.
Per esempio noi qui davanti abbiamo Zera Dogan, che conosciamo bene, un artista curda che
esatto.
Ha assaggiato la prigione turca, esatto. Eccetera, e ha denunciato la condizione dei curdi e delle donne in particolare.
Esatto, poi cioè. Quest'opera è anche straordinaria, un tappeto bruciato intenzionalmente per far capire insomma che anche le sue opere forse non potranno vivere per sempre, perché se vengono intercettate vengono ovviamente distrutte. Ovviamente anche Adrian Paci o Iva Lulasci aprono a un dialogo nei confronti di quello che è stato la dittatura albanese sotto due fronti diversi, però ovviamente è la loro provenienza, quindi ci narrano proprio queste questioni.
Ecco, questo da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli a Palazzo Reale, attenzione, non entrando, subito a destra, siete in Piazzetta Reale, subito a destra c'è l'ingresso. E poi un altro evento da tenere d'occhio è il Photo Vogue Festival, che è giunto alla nona edizione, col titolo L'albero della vita, una lettera d'amore alla natura, che è già un programma. Alessia Glaviano è la direttrice, anche l'ideatrice di questo Photo Vogue Festival.
Quest'anno quello che vorremmo fare è di scrivere tutti insieme una bella lettera d'amore alla natura, quindi il festival è dedicato alla natura, agli animali, e il titolo è L'albero della vita, una lettera d'amore alla natura, con 5 mostre abbiamo oltre 600 foto, più di 30 video, 200 artisti. Quindi, insomma,
ma come
veramente...
si coniuga con il mondo della moda e quel tipo di estetica?
Ma allora, sicuramente innanzitutto Photo Vogue, che è una piattaforma che abbiamo lanciato nel 2011, poi il festival è arrivato nel 2016, non si occupa solo di fotografia di moda, ma si occupa di arte, di fotografia di tutti i generi e video, quindi già esula da quello. E poi in realtà la moda, se ci pensate, è un linguaggio, no? Io parlo sempre della moda come identità.
Alcuni tra i più grandi fotografi erano fotografi di moda, quindi.
Ma esatto, infatti, quindi io non sono un amante delle... di mettere le etichette, dividere le cose, e quindi il genere di immagini che si vedono da noi non sono solo di moda, sono davvero di ogni tipo, dall'arte alla fotografia documentaria al reportage, c'è davvero tutto, e anche ovviamente la moda.
Ma questa lettera d'amore che cosa dice? Chiede perdono? Fa denuncia?
No, allora secondo me questa lettera d'amore non è forse... più che fare denuncia e rendersi conto della situazione, anche se oggi purtroppo sembra che i politici vanno nella direzione opposta, però di renderci conto davvero della situazione del pianeta e del fatto che in realtà siamo tutti parte di una stessa famiglia, no? E in questo le culture indigene sono state sempre molto avanti rispetto a noi. E l'idea che siamo tutti connessi, ma senza pensare a un discorso fricchettone, è proprio la verità.
Allora, non so se abbiamo detto chiaramente che Photo Vogue Festival è in corso per tutto il weekend fino a domenica sera a Base in via Bergognone al 34. Ecco, questi sono un po' gli eventi. Abbiamo fatto un ventaglio di queste cose perché domani noi donne siamo in sciopero, perché aderiamo allo sciopero di Non Una di Meno, no? Quindi non ci saranno le trasmissioni.
Le trasmissioni delle lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare, che sono normalmente programmate di sabato, non andranno in onda. Andrà in onda una playlist dedicata che ciascuna ha insomma composto in base alla sua trasmissione. Sentirete le nostre voci con il comunicato e poi sentirete anche la diretta a partire dalle 15 o poco prima, che sarà condotta da Nicolò Vecchia con tutte noi che saremo in manifestazione, quindi ve la racconteremo. Quindi non c'è nemmeno i girasoli, ecco perché oggi abbiamo insomma un po' riunito alcuni degli appuntamenti di cui Tiziana vi avrebbe parlato in caso di palinsesto consueto. Ne approfitto per dire che questa sera c'è una festa mare culturale urbano, ci saranno 4 DJ di Radio Popolare, Elisa Graci, Monica Paes, Missing Red e Missy DJ, che a partire dalle 20, dunque mare culturale urbano, molti di voi lo conosceranno, è una festa per ballare proprio perché si intitola Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, cioè giocando con il brano di Cyndi Lauper si è inventato un titolo che appunto le ragazze vogliono divertirsi, have fun, ma anche avere i diritti fondamentali. E dunque vi invitiamo a raggiungerci e a ballare con noi, perché insomma ballare è importante. A mare culturale urbano, mare culturale urbano è in fondo a via Novara, vicino tra via Rembrandt e via Novara, è facilissimo da trovare sui social, insomma è un posto molto molto noto in cui abbiamo fatto tante iniziative della radio. E, oppure andate sul sito di Radio Popolare, trovate tutte le indicazioni. Grazie a Tiziana Ricci allora.
Ciao, ciao a tutte e a tutti, ciao Ira.
A presto.
E grazie dell'ospitalità.
Noi fra poco, ma ci mancherebbe. Allora noi fra poco ritorniamo e parliamo di ragazze che salveranno il mondo. There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When
When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, I'm so close to tears.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare di quest'oggi venerdì 7 marzo e come vi accennavo da sommario parliamo adesso di una tournée che giunge a compimento proprio domani sabato 8 marzo a Capriolo a Brescia, mentre questa sera lo spettacolo di cui stiamo per parlarvi sarà a San Lazzaro di Savena. Ecologia, femminismo, le ragazze salveranno il mondo, del celebre teatro dell'Orsa, scritto e interpretato dall'attrice e regista Monica Morini e dalla ingegnera, attivista climatica, autrice ed europarlamentare Annalisa Corrado. Buongiorno, buongiorno Monica.
Bentrovata e bentrovati a tutte le persone che ascoltano.
Allora, noi avevamo segnalato lo spettacolo nei nostri tamburini, ma vogliamo parlare con te, visto che si avvicina l'ultima data, quella dell'8 marzo, e non è casuale, sì. Perché insomma questo è da un lato un omaggio alla terra madre, insomma, che altrimenti non si potrebbe definirla meglio, ma anche un lavoro che parte da ricerche e da approfondimenti, giusto?
Sì, sì, sì. Parte dal libro di Annalisa Corrado, un po' di anni fa, quando il libro è uscito per le edizioni People, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, Le ragazze salveranno il mondo. E io presentavo il libro con Annalisa Corrado e succede, no? Di riconoscersi, di trovare un filo conduttore fortissimo con persone che incontriamo per la prima volta e subito abbiamo pensato, riconoscendoci appunto, di portare queste storie, le storie di ecologiste. Alcune di queste mi erano sconosciute, cioè Rachel Carson per esempio è la madre dell'ecologismo, è la prima donna scienziata che si batte contro il DDT in America, siamo negli anni 60. Tutte queste donne sono caratterizzate da il discredito del turbocapitalismo, potremmo dirlo, il patriarcato, che non fa che sminuirle. Sono scienziate, sono competenti, sono intelligentissime, hanno il coraggio e la forza di denunciare, vengono chiamate isteriche, vengono chiamate zittelle, Wangari Maathai è una divorziata, quindi anche lei disobbedisce ai canoni del patriarcato. Per Wangari Maathai, premio Nobel per la pace, biologa straordinaria, fondatrice del movimento Green Belt, il trattamento è lo stesso. Ecco, questi nomi che dovrebbero, non so, occupare le nostre piazze, le nostre strade, sono nomi parzialmente sconosciuti alla maggior parte delle persone. Naturalmente Greta Thunberg, di cui parliamo, generatrice del movimento dei Friday for Future, o Alexandria Ocasio-Cortez, che è diventata la più giovane rappresentante al Congresso degli Stati Uniti, anche lei attivista, ambientalista, sono nomi più vicini a noi. Jane Fonda l'abbiamo sentita, è l'ultima che chiude questo quadro di donne straordinarie, l'abbiamo sentita giusto, non so se ieri o ieri l'altro, ha fatto un bel discorso ispiratore, perché teniamo, no, queste donne sempre dentro a cornici strette. Se una è un artista non può essere un attivista. Jane Fonda sappiamo che non solo i due premi Oscar, scrittrice, ecologista, femminista, attivista, ma si è schierata dalla parte di Naomi Klein e di Greta Thunberg all'intelligenza straordinaria delle donne che fanno attivismo e che sentono che le persone più giovani non sono solo quelle con cui fare staffetta, ma dalle quali lasciarsi ispirare. E ha fatto un discorso contro Trump in modo chiarissimo. Quindi, quando parliamo di ecologismo, di femminismo, stiamo parlando di meccanismi che scassinano il movimento di controllo sul mondo, e sappiamo quanto ne abbiamo bisogno in questo momento in cui la democrazia molto più che messa a rischio, è già infragilita fino a essere prostrata.
Certo, quindi ne siamo ben consapevoli a Radio Popolare, e proprio per questo stiamo parlando con Monica Morini. Una giusta riflessione sul fatto che La giustizia ambientale non può esistere senza giustizia sociale, è una delle affermazioni che Annalisa Corrado è andata dicendo, sì, insomma, da tanto tempo. L'ultima domanda, perché il tempo è quello, Monica Morini, certo, è: che tipo di feedback avete ricevuto dal pubblico che finora ha seguito lo spettacolo?
Sono due tipologie di riscontro che voglio portarvi. Da una parte, lo spettacolo ha debuttato per la prima volta un anno fa negli occhi di 800 studentesse e studenti delle scuole superiori di Imola, grazie a un'assessora alle pari opportunità che teneva molto che questo spettacolo li raggiungesse. Ecco, questi ragazzi sono rimasti oltre l'orario scolastico, era finito da un pezzo lo spettacolo, era suonata quella che si dice una ideale campanella, e siamo rimasti a parlare con loro per tanto tempo, perché sentivano che le questioni che sollevavamo ci riguardavano e chiedevano in che modo agire. Lo spettacolo vuole essere un antidoto e quindi le persone si domandano come agire. Ci sono molti modi per agire, no? Greta Thunberg ci dice: non siamo mai troppo piccoli per fare la differenza. Ma vi riporto, quindi parlo anche del movimento dei Green Heroes, di cui c'è un bellissimo libro sempre di Annalisa Corrado, cioè gli esempi di attivismo che si innerva nella vita quotidiana ci sono, bisogna andarli a cercare e sentirsi parte, cominciare a cambiare anche nelle piccole cose. Ma vi porto anche il commento più sasco di una madre che ha visto lo spettacolo nell'ultima parte di tournée, che mi ha avvicinato, ci ha abbracciato, però ci ha detto che è tanto preoccupata per la figlia, che è un attivista, e sappiamo che con il decreto sicurezza, che speriamo non venga firmato, gli attivisti stanno rischiando tanto, troppo, e quindi non dobbiamo tenere gli occhi aperti anche su questo, perché se il sistema democratico non lascia aperto le voci del dissenso, siamo tutti e tutte in pericolo. Questi due feedback flash che mi sento di condividere con voi.
Benissimo. Allora, noi ricordiamo dunque che la vostra tournée giunge a compimento, dicevo, stasera e domani a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna e a Capriolo in provincia di Brescia. Sì. Noi ci auguriamo tanto che lo spettacolo poi venga ripreso e arrivi magari
a giugno,
anche
A giugno ci ritroverete a Cavriago per un festival ecofemminista che è Orticelli Ribelli, quindi invitiamo poi il pubblico emiliano e non a raggiungerci, non a giugno, il 31 di maggio.
Benissimo. Ecco. Allora, grazie per averci anticipato questa data, ovviamente torneremo a parlarne. Le ragazze salveranno il mondo del Teatro dell'Orsa, grazie davvero a Monica Morini, un saluto ad Annalisa Corrado. A presto.
Grazie, a presto.
A risentirci. Ringraziamento a un'ascoltatrice che mostra il suo micio o la sua micia insieme al libro di Lella Costa, tratto dal suo spettacolo Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, una foto molto carina, la grazie. Ieri ne avevamo parlato e quindi lei ci ha mandato la fotografia. E anche un'altra ascoltatrice, Giusi, che chiede: posso segnalare uno spettacolo teatrale su Tina Modotti che ci sarà domani? Certo. Ricordami dove e con chi e io lo annuncerò. Mentre un'altra ascoltatrice ci chiede dove sarà il concentramento, la manifestazione di Non Una di Meno, a cui anche noi parteciperemo. Ecco, sarà domani in Piazza Duca d'Aosta, che è il luogo classico dove la manifestazione prende il via, solo che sarà alle 15, non alle 18.30 come gli altri anni, perché c'è la concomitanza col carnevale, quindi per evitare sovrapposizioni e cortei che poi forse finirebbero per essere un po' confusi, si è anticipato l'inizio della manifestazione. A questa manifestazione ci sarà anche Barbara Sorrentini, che saluto. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno. Sì, certo, domani e questa sera a ballare alla Mare Culturale.
Sì, lo abbiamo raccontato, certo, nella prima parte.
Lo so, ricordarlo a tutti sempre. A tutti,
e tu hai un ospite per il Bergamo Film Meeting 2025.
Sì, esatto, che comincia proprio domani, quindi data simbolica anche per il Bergamo Film Meeting, è la 43esima edizione. Con noi al telefono Anna Maria Materazzini, che è co-direttrice artistica insieme a Fiammetta Girola di questo storico festival che abbiamo ovviamente sempre riconosciuto e siamo sempre stati anche quest'anno media partner. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno.
Buongiorno. Ecco, sono 9 giorni di proiezioni, tantissimi film, tantissimi ospiti, il concorso Europe Now, diciamo che le sezioni sono rimaste più o meno le stesse e forse questo è il primo anno in co-direzione, due donne, tue Fiammetta, dico bene?
No, è il secondo anno in realtà, quindi già l'anno scorso Angelo ci ha lasciate la conduzione del festival e quindi sì, siamo alla nostra seconda edizione come co-conduttrici, co-direttrici artistiche del festival.
Ovviamente avete mantenuto un po' la struttura storica e basica del Bergamo, quest'anno le cose più attese quali sono?
Sì, allora la struttura esatto rimane sempre un po' la stessa, più attese, dipende ovviamente sempre un po' dagli interessi dello spettatore, però ci sono sicuramente i due concorsi con delle proposte, vi assicuro, bellissime, la parte dedicata più al contemporaneo, quindi la sezione Europe Now che citavi prima, che quest'anno vede Christian Petzold e Alice Nellis. Quindi Christian Petzold già famoso comunque in Italia, però di cui faremo vedere ben 17 film tra corti e lunghi, e Alice Nellis che diciamo è una delle figure più rappresentative del cinema ceco contemporaneo, che invece sarà un po' una scoperta per il pubblico. Per la parte storica invece c'è la retrospettiva praticamente completa dedicata a Ottavio Seliani e l'omaggio al polacco Wojciech Ast.
Infatti poi ci sono naturalmente le sezioni dedicate all'animazione, dedicate esatto. Ai documentari, che tipo di ricerca e di selezione avete fatto, anche dove siete andati a prendere, perché giustamente tu parlavi di Alice Nellis che non ha mai distribuito film in Italia, infatti questo è interessante poi da approfondire magari anche con lei che terrà una lezione, la Luchino Visconti, quindi ricordiamolo, e poi magari riusciremo anche a parlare e intervistarla per Radio Popolare. Voi quando selezionate, che tipo di ricerca fate proprio per trovare film poco visti anche da noi?
Allora, diciamo che sulla parte del concorso c'è proprio una piattaforma aperta e quindi sia i singoli registi che i distributori e produttori iscrivono i loro film e riceviamo veramente tantissime cose. Abbiamo ricevuto più di 200 film di fiction e più di 200 film documentari. Quindi questi per i due concorsi, quindi poi arriviamo a scremare e arrivare ai 7 titoli della mostra concorso e i 14 titoli dei visti da vicino che sono i documentari. Per quanto riguarda invece Europe Now, diciamo che tutto l'anno facciamo un lavoro di ricerca anche grazie alle collaborazioni che abbiamo magari con istituti culturali, penso per esempio appunto a Alice Nellis, quest'anno è una retrospettiva che viene fatta grazie alla collaborazione con il Centro Cieco di Milano per esempio, così come Pezzo invece con il Goethe Institute. Quindi le suggestioni sono tantissime, noi facciamo tantissima ricerca e poi alla fine si arriva alla quadra per trovare poi i nomi da proporre al pubblico ogni anno.
Interessante anche la retrospettiva dedicata a Ottavio Seliani, comparso non molto tempo fa e che però appunto è sempre bene ricordare e vedere tutta la sua filmografia. Come mai avete scelto lui?
Beh, appunto, quando nel 2020, alla fine del 2023 è mancato, per noi diciamo che è stata un po' l'occasione per dire cavoli, questo è un regista che ci sarebbe piaciuto proporre al nostro pubblico. Quindi quest'anno ce l'abbiamo fatta, faremo vedere 20 film, quindi praticamente tutta la sua filmografia, dai primissimi cortometraggi, i documentari, che sono comunque meno conosciuti, e poi tutta la parte di film della produzione francese, diciamo. Siamo molto contente di essere riuscite a arrivare a ottenere questa retrospettiva, e siamo sicuri che il pubblico lo apprezzerà tantissimo. E l'ultimo sabato ci sarà anche un incontro dedicato proprio alla figura e al lavoro degli Ostegliani, aperto al pubblico, tenuto da Carlo Interman, Daniele Villa e da Paolo Trotta, che è stato suo assistente alla regia.
Bene.
Ok, no, l'ultima cosa, ricordiamo che l'auditorium in Piazza Libertà è stato restaurato, quindi un'altra novità di questo festival.
Sì, lo scopriremo tutti domani. Esatto. E vedremo appunto la novità, appunto, della la sala è sempre la stessa, ma sarà una sala nuova in realtà.
Benissimo. Grazie a entrambe, dunque. Buon Bergamo Film Meeting.
Grazie mille.
A risentirci presto. Ciao.
Ciao Anna Maria. Ciao,
ciao. Ciao Barbara. E allora, noi, i nostri ascoltatori sono straordinari. La nostra Giusy dunque mi ha mandato subito la locandina dello spettacolo su Tina Modotti con Arianna Pollini, domani 8 marzo presso il Teatro Magnolia di Dongo. Si intitola Per sempre Tina, scritto e interpretato proprio appunto da questa artista Arianna Pollini. Grazie Giusy. Quindi, come vedi, abbiamo detto. L'altra segnalazione che faccio prima della rubrica di fumetti di Antonio Serra, che è già qui in studio, è rispetto ad un incontro che introduce la figura e il lavoro di Cornel Mandruzco, Parallax, Proton Theater, l'identità è un privilegio e un peso, tre generazioni a confronto nell'Ungheria contemporanea. Il tema di questo spettacolo, che sarà in scena al Piccolo Teatro Strehlel dal 13 al 15 di marzo. Mandruzco è regista di cinema e di teatro, per parlarne, per parlare del suo lavoro, ci sarà un incontro proprio quest'oggi alla Fondazione Corriere della Sera, alle 18.30, parole per il ciclo Parole in Pubblico, ne parleranno Marco Aime, Sara Chiappori, Paolo Baldini, con la moderazione di Anna Piletti. Altra segnalazione per domani ritorna in scena Ho paura Torero, bello spettacolo tratto dall'omonimo titolo di Pedro Lemebel, per la regia di Claudio Longhi, il regista e direttore del Piccolo Teatro di Milano, con Lino Guanciale nel ruolo della fata dell'angolo, mentre aprirà anche, oltre ad essere dedicato questo spettacolo, nel foyer delle tre sale del Piccolo Teatro, la mostra con frammenti di un discorso teatrale in rebus, questo è il titolo, con tanti materiali, progetti scenici, disegni, bozzetti, fotografie delle prove, modellini e costumi prestati dall'archivio e dalla sartoria del Piccolo Teatro per ricordare Luca Ronconi nel decennale della sua scomparsa. Prospettiva Ronconi è un insieme di progetti che appunto hanno questo scopo. Dunque domani due cose al Piccolo, stasera una alla Fondazione Corriere della Sera. Eccoci Antonio, ciao, ben
buongiorno, tornato. Buongiorno.
Di cosa parliamo oggi?
Beh, oggi parliamo di un fumetto super classico, di cui in realtà abbiamo già parlato, ma perché la casa editrice Panini ha pubblicato anche la seconda parte dell'Eternauta. Ora, dell'Eternauta ne abbiamo già parlato lungamente, un fumetto molto significativo. Questa seconda parte è per certi versi ancora più significativa. Cosa racconta l'Eternauta? L'Eternauta racconta di un uomo che, in grado di viaggiare nel tempo, torna indietro nel tempo a parlare con una persona che trova in una casa, che poi è lo sceneggiatore della storia, Oesterheld, e gli racconta di come nel futuro il mondo verrà schiacciato da una sorta di spaventosa dittatura gestita da forme di vita aliena, diciamo così, un'invasione.
Praticamente quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti.
E purtroppo i paragoni, è per questo che parliamo dell'Eternauta. E la storia originale si concludeva, diciamo in maniera aperta, il protagonista, cioè lo sceneggiatore della storia, ritornava nel presente e cercava di avvertire tutti di quello che sarebbe successo nel futuro di quella che è chiaramente nella storia l'Argentina. Nel 1900, ecco. Ai noi, 1957-58 all'epoca. Dopodiché passano alcuni anni, il personaggio ottiene un certo successo, viene ristampato e quindi Esterheld decide di riprenderlo, anche perché nel frattempo la situazione politica dell'Argentina è diventata molto simile, ai noi, a quella che lui aveva preconizzato nella storia precedente. Quindi nel 1976 si comincia questa seconda parte, che ricomincia esattamente dall'ultima vignetta della prima parte, riprende a raccontare la drammatica storia dei nostri protagonisti che cercano di sconfiggere questa spaventosa dittatura, ma succede ben di peggio. Esterheld, che nel frattempo è diventato un montonero, cioè è diventato sostanzialmente uno dei nemici della dittatura ed è costretto alla clandestinità, vede morire, uccise per minaccia, tutte e tre, cioè lui ha quattro figlie, verranno uccise tutte e quattro, l'ultima però verrà uccisa dopo di lui, le prime tre figlie vengono tutte e tre uccise dalla dittatura, ma lui continua a scrivere la storia, solo che la storia inevitabilmente diventa sempre più terribile, perché lui cerca di rappresentare, per quanto simbolicamente, quello che sta avvenendo a lui e a tutti gli altri che sono riuniti nel suo gruppo. La situazione diventa veramente spaventosa, la crudeltà a cui si spingono anche i nostri eroi nel tentativo di vincere questa battaglia per la libertà lascia veramente di stucco nel leggere queste pagine. Nel 78 anche Esterheld viene trovato, arrestato, diventa un desaparecido e quindi presumibilmente ucciso. Riesce in qualche maniera, lui riusciva a consegnare la sceneggiatura al disegnatore, a Francisco Solano Lopez, attraverso terze persone, arriva comunque un finale, molti hanno dei dubbi sulla autenticità di questo finale, perché probabilmente Esterheld era già stato arrestato, però secondo me, se posso dirlo da sceneggiatore, il finale, ahimè, mi sembra coerente con quello che c'è scritto prima. E nello stesso tempo, lo stesso Solano Lopez era terrorizzato, perché chiaramente disegnava questa storia che veniva pubblicata mentre tutto ciò che stiamo raccontando era legato alla dittatura, ai rapimenti, alle scomparse, era in corso, tant'è vero che anche suo figlio viene rapito e lui è costretto all'esilio per ottenere in cambio la vita di suo figlio e completa questa storia fuori dall'Argentina. Dopodiché, questa, appunto, arriva la notizia della morte di Esterheld, il fumetto sostanzialmente si ferma, anche se un finale in qualche maniera in questo volume esiste. È una storia che, se si conoscono in retroscena, chiaramente è spaventosissima. Se non si conoscono, è spaventosissima uguale, perché subito, diciamo, se vogliamo, la logica degli eventi viene a mancare a favore di una emotività, di una forza drammatica di quello che viene raccontato, delle emozioni dei personaggi che stanno combattendo la loro battaglia, che è veramente straordinaria, accompagnata da delle parole veramente, come dire, forti, non, alle quali non si può sfuggire. In più, da scrittore di fantascienza, Esterheld era un super fan di fantascienza e quindi anche tutta la parte, come dire, incongruente di questo racconto spazio-temporale diventa un continuo ragionamento sul senso, sul tempo, sul senso della nostra vita, sul senso del tempo, su che cosa viene veramente prima e cosa viene veramente dopo, ed è, come dire, estremamente interessante, perché è ancora oggi anche questa parte qui straordinariamente moderna. Inutile dire che i paragoni con ben tantissime situazioni che sono in svolgimento in questo momento ci lasciano di stucco, e quindi ecco qui L'Eternauta di Hector German Esterheld e Francisco Solano Lopez, la parte seconda, edito da Panini Comics, in fumetteria e libreria, 35 euro.
E allora grazie ad Antonio Serra, che ritroveremo anche venerdì prossimo con la rubrica dei fumetti. Insomma, il pensiero va all'Argentina di oggi, Antonio, che ahimè è ripiombata con il suo attuale governo in fantasmi del passato. Noi sempre per opporre resistenza a tutto ciò che porta con sé una certo modo di vedere il mondo e di imporre questa visione anche al resto del mondo. Vi ricordiamo ancora una volta la manifestazione di Non Una di Meno domani in occasione dell'8 marzo a partire dalle 15 in piazza Duca d'Aosta, dove troverete anche noi, anche le lavoratrici e le collaboratrici di Radio Popolare, che come abbiamo ricordato all'inizio, domani saranno in sciopero. Le trasmissioni condotte e curate da collaboratrici e lavoratrici avranno un comunicato e una playlist apposita che andrà in onda al posto delle trasmissioni. Mentre vi ricordo che questa sera a Mare Culturale Urbano dalle 20 le DJ di Radio Popolare animeranno una festa per ballare che si chiama Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, e quindi vi aspettiamo tutte e tutti a Mare Culturale Urbano. È tutto per oggi, adesso le notizie, buon 8 marzo, buon weekend, a risentirci presto da Ira Rubini.